La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Like like a lusty outlaw, running through the grass for hours, rolling through the hay. Oh, like a puppy, like a puppy child.
E Marina, come appunto dice lui, Elton John, è proprio lui che fa parte della colonna sonora del film di cui ci occupiamo oggi con il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che torniamo ad accogliere ai nostri microfoni. Ci sei, Marcello?
Sì, buongiorno Fabrizio, eccomi qua.
Eccoci qui. Allora, Elton John, che all'epoca veramente era forse nel periodo di massima creatività, qui siamo al terzo album, ma siamo qui per parlare del film di cui questo brano fa parte della colonna sonora, ossia proprio dei titoli di testa, un film della cosiddetta nuova Hollywood, abbiamo detto.
Sì, è un film sicuramente che rientra nei canoni della nuova Hollywood, è uno dei film su New York, sono stati fatti insomma a cavallo tra gli anni 60 e la prima metà degli anni 70, tra i più importanti insieme a Nuovo Marciapiede, e poi successivamente Taxi Driver, la che sarà l'anno dopo, insomma i classici film. Questo è Quel pomeriggio di un giorno da cani, un film che non nascondo insomma che è di fortissimo impatto, e quando lo vidi diciamo ricordo che mi colpì molto, e colpì molto sia la critica che il pubblico, sia negli Stati Uniti che anche in Europa. Il film fu anche un buon successo di pubblico e anche un ottimo successo di critica. Sostanzialmente è la ricostruzione, ovviamente romanzata, però insomma nella sostanza non lontanissima dal vero, di una rapina che avvenne il 22 agosto del 72 a Brooklyn, praticamente a New York. Ci furono tre ragazzi reduci dal Vietnam che si infilarono dentro una banca sull'orario della chiusura, pensavano di uscire dopo 5 minuti con un bottino magari esile, però insomma fregare un po' di spiccioli, insomma comunque fare portare via quello che si poteva portare, ma mentre uno ha l'accortezza, avendo paura, insomma dovendo tenere un'arma, avendo paura di usarla, di defilarsi subito e quindi di salvarsi, i due che rimangono rimangono intrappolati perché arriva la polizia e circonda tutto l'edificio, insomma, e quindi rimangono
con uno spiegamento
bloccati.
Di forze veramente
uno spiegamento di forze
clamoroso.
Tra l'altro erano due poveracci, insomma, ecco, nella sostanza il film c'è uno estremamente taciturno, forse quello più pericoloso, più incline all'uso della violenza, mentre il diciamo protagonista strepitoso Sonny Al Pacino, che tra l'altro non a caso la sua autobiografia la intitolarità praticamente Sonny Boy, no? Proprio perché è stato diciamo talmente un personaggio talmente epocale per lui, talmente importante, che gli è rimasto in certo senso nel cuore.
Quindi una forma di identificazione con il suo
sì,
personaggio.
Titolato insomma proprio a questo personaggio, diciamo come racconterà. Lo rese molto famoso anche se non ci vinse l'Oscar, ebbe una nomination sia il regista, diciamo che arrivò molto vicino.
Anche se però poi lui lo vinse in realtà per Il Padrino Parte Seconda. Quindi
esatto, diciamo che lo vinse per Il Padrino Parte Seconda, aveva diciamo già vinto sostanzialmente, per questo non vinse, comunque rimane una delle sue straordinarie diciamo interpretazioni, questa è quella del Padrino. Infatti.
Ricordiamo che la coppia regista protagonista si erano già trovati perfettamente
sì,
in per sintonia.
Serpico, altro film su New York, importante, di un paio d'anni prima, importante ma molto più controverso e più discusso, mentre questo fu un film che ottenne il favore proprio nettissimo della critica del pubblico, anche perché ricostruisce l'humus culturale e sociale della New York di metà degli anni 70. Non a caso questo ragazzo insomma che a un certo punto un po' istrionico insomma, mentre l'altro ripeto è taciturno, assolutamente forse più temibile, e questo ragazzo si mette fa amicizia addirittura con gli ostaggi, c'ha sostanzialmente una decina di ostaggi, quindi fa capire anche abbastanza subito che lui non ha intenzioni violente per niente, anzi lo dice esplicitamente, lo dice alla polizia che continuamente
anche perché
lo
poi
interpella.
Si accorge che lo stesso direttore della filiale è un personaggio abbastanza umano, quindi insomma
sì, insomma riesce a stabilire comunque un buon contatto
dialogo.
Addirittura ci sono delle scene che divertenti del film, insomma, in cui gli impiegati sembra che stanno lì, insomma, tipo a giocare a carte.
Una bella
insomma,
vacanza,
so,
sì.
Quasi, e non si rendono conto, forse sono ragazzi e ragazze, però anche del pericolo che incombe, insomma, con la polizia che è fuori. Tra l'altro, cosa che poi peraltro è veritiera, con il suo istrionismo, col suo gridare Attica praticamente era stato, l'anno precedente c'era stato un terribile massacro dopo una rivolta nel carcere di Attica,
sì,
nello
stato
che
di
John Lennon tra l'altro cantò in una sua famosa canzone Attica State e che lo mise molto contro le autorità americane.
Sì, lì ci fu il governatore che era Rockefeller, tra l'altro, che passò proprio per quello che era, insomma, un antilibertario. Ci fu anche Archie Shepp che fece un brano che si chiama Attica Blues, molto importante, insomma.
Sì. Diciamo che divenne quasi un simbolo di rivolta Attica, questa rivolta di appunto di carcerati che fu così furono sterminati.
E da Sonny viene citata...
Come?
Da Sonny viene citata proprio perché vuole istigare le persone.
Sì, lui cita proprio Attica proprio per dire la mia è una rivolta. La mia
non
una
solo,
rivolta
e poi è la polizia quella che sta dalla parte del torto, insomma.
Esatto. E ci riesce perché per quello che riguarda la gente, i portoricani, le persone di colore, ma anche molti bianchi che si assiepano diciamo intorno alla banca dietro alla polizia e fanno tutti il tifo per lui.
Certo.
Quindi c'è questa specie appunto di rappresentazione sociale di New York di allora, e questi erano reduci dal Vietnam, quindi da una parte erano così stranieri in patria, perché per i reduci dal Vietnam non ci fu mai una serenità, insomma molti si ammalarono addirittura a livello psichico, altri commettevano delitti, insomma fu un'esperienza tragica che chiunque ha passato ne ha risentito per tutta la vita.
Così come poi è successo per i reduci dalla guerra del Golfo, come era successo con quelli della guerra di Corea, insomma purtroppo...
tutte quelle dove le guerre devastano l'animo e devi essere veramente eccezionalmente forte per passarli indenne, insomma. Quindi questi due ragazzi così sprovveduti che non avevano nessuna intenzione di far del male, ma insomma insieme al terzo che non a caso per la paura scappa subito via. E, insomma pensavano di fare una piccola scampagnata, una piccola banca, rubare un po' di soldi e buonanotte al secchio. Hanno fatto i conti senza l'oste. Il diciamo capo della polizia cerca di dimostrarsi umano, lo fa parlare con la moglie, e, tra l'altro è una persona molto invadente e poco comprensiva, lo fa parlare e questo è un capolavoro diciamo proprio dal punto di vista cinematografico, con il suo amante, il suo diciamo perché aveva anche una relazione extraconiugale con un ragazzo che tra l'altro gli dice che stava facendo questa rapina per finanziare il suo desiderio di cambiamento di sesso, insomma questo qui era un transessuale e aveva cominciato le cure ormonali per cambiare sesso. E dice io con questo, gli dice ma io in un bellissimo dialogo che hanno lungo 5-6 minuti, dice ma io non ti ho chiesto di assolutamente di rapinare una banca per finanziarmi, e lui invece gli dice sì è vero, insomma chiaramente è estremamente confuso, poi i due si fa capire insomma che si lasciano insomma comunque sia che
tra l'altro
che
questo episodio che ovviamente viene in qualche maniera ripreso in diretta dalle televisioni collegate lo fa diventare ancora più popolare perché ovviamente la cosa si va ad estendere alle comunità gay che
sì,
ovviamente
insomma,
fanno il tifo per Sonny,
esatto. Però questo fatto è vero che aveva la relazione extraconiugale e con un ragazzo, però è assolutamente inventato il colloquio, perché dopo parecchi anni diciamo ci fu una dichiarazione da parte del vero protagonista che era in galera diciamo e disse che il film era veritiero al 30% e che molte cose erano romanzate e inventate, però lo dava a tutti i protagonisti, anche gli impiegati stessi, dicendo che anche Al Pacino era stato strepitoso. E come diceva, non è vero, è romanzato, perché io non ho mai potuto parlare col mio compagno perché la polizia me l'ha impedito. Dice comunque è vero che poi una somma che riceverà da un'assicurazione, insomma, una parte sarà destinata al cambiamento di sesso di questa persona. Questo avvenne realmente nella vita, insomma. Lui alla fine che cosa succede? Succede che la situazione va lentamente precipitando. Lui parla con la madre, parla col suo compagno, il nervosismo.
Anche perché a un certo punto arriva l'FBI.
Arriva l'FBI, che è molto meno comprensiva della polizia di quartiere, insomma, no? E lui riesce ad ottenere un pulmino per recarsi in aeroporto con gli ostaggi, promettendo che ne restituirà uno, e chiede un aereo per andare in Algeria. Ovviamente un piano di questo genere a New York, insomma, qualunque persona di buon senso pensa, ma non ti riuscirà mai, no? E lui convinto.
Poi, tra l'altro, l'Algeria è proprio il posto più improbabile nel quale andare.
Ma anche ammesso che fosse riuscito ad arrivare in Algeria, cioè, figurati se poi quelli non lo riconsegnavano, no? Cioè, sì, comunque, sì. Vabbè. In ogni caso, succede che arriva questo pulmino, e riescono praticamente a fare anche un in qualche modo, insomma, questo tragitto, questo percorso. E poi vengono praticamente bloccati, insomma, a metà del percorso.
No, sotto la scaletta dell'aereo, praticamente.
Sulla scaletta, sì, sono praticamente vicino. Vabbè, diciamo che Sal, che sarebbe il suo compagno, viene ammazzato a freddo. Assolutamente.
Sì, perché
lui,
nonostante l'accurata perquisizione che il protagonista Sonny aveva fatto della limousine, del pulmino limousine. Ovviamente c'era comunque il trucco, c'era una pistola nascosta in una specie di maniglia,
esatto,
dello sportello, esatto, del guidatore.
Esatto, sì, c'era anche questo. Comunque lui viene ucciso a freddo, lui si salva chiedendo pietà e fortunatamente si salva. In effetti viene condannato a 20 anni, che poi in realtà diventeranno 14 per buona condotta, questo dice la storia, insomma. Comunque il film è vibrante, teso. È un film di grande impatto, anche emotivo, e anche nei momenti, se vogliamo, più di stanca, nei momenti, insomma, perché più di due ore, insomma, circa due ore il film, quindi ovviamente c'è anche dei tempi morti, no? Quando non succede nulla di particolare, è sempre teso e avvincente, no? Basta dire anche le caratterizzazioni dei personaggi, c'è chi si sente male, c'è chi c'ha, per esempio, troppo caldo perché eravamo in piena estate, e non c'era aria condizionata, insomma, quindi praticamente il film riesce a mantenere viva l'attenzione dello spettatore praticamente ininterrottamente, ed è un film veramente fatto molto bene. Quello che bisogna dire innanzitutto è l'autore Sidney Lumet, bisogna veramente considerarlo non solo per i film appunto su New York, tra cui Serpico e questo, ma è un regista che si incrocia con la nuova Hollywood, ma lui aveva cominciato molto prima. Lui faceva parte della comunità dell'intelligenza di sinistra ebraica di New York, era di origine ebraica, e aveva fatto dei film che io ricordo peraltro quando ero...
Basti pensare
dire,
La parola ai giurati.
Insomma. La parola ai giurati era quello che aveva avuto anche un grandissimo successo di pubblico e di critica, ed parliamo del 57. Aveva fatto poi negli anni 60, mi pare nel 64 se non vado errato, un film che mi ricordo che vidi da ragazzo e che mi colpì molto, L'uomo del banco dei pegni.
Grandioso Rod Steiger, come no?
Certo. Che c'era un grandissimo Rod Steiger, e in cui era uno dei primi film in cui un ebreo, diciamo, perlomeno uno di origine ebraica, faceva i conti con la Shoah, sia pure presentando un personaggio, quindi avendo il coraggio di presentare un personaggio estremamente negativo. Si parlava di un usuraio vero e proprio, quindi di un usuraio che vedeva, cioè nella sua mente, sempre a New York, vedendo le angherie che tante persone subivano, si ricordava le angherie che aveva subito nei lager. Insomma, Lumet è un regista importante. Negli anni successivi un film che farà che sarà Daniel, farà molto molto discutere, perché si ritirava in ballo la faccenda Rosenberg, dei famosi coniugi
condannati a morte.
condannati a morte. Lui fa un film tratto da un romanzo, ma molto problematico su queste figure, non li condanna neanche in maniera, diciamo così, esplicita per nulla, insomma. Tende insomma a comprendere certe ragioni. E poi fece un film molto bello, che è Vivere in fuga, dove praticamente si affronta la tematica dei famosi, diciamo, pseudoterroristi americani, insomma, degli anni 60, che praticamente ce ne furono molti, erano le famose white power, insomma, come fossero i terroristi però di sinistra, non di destra, erano praticamente, diciamo, ricercati, anche se non avevano compiuto quasi mai attentati sanguinosi, insomma, erano che altro dimostrativi. E racconta una famiglia che è costretta a vivere in fuga, sostanzialmente.
Quelli che oggi si chiamerebbero anarco-insurrezionalisti.
Sì, quelli erano tendenzialmente meno violenti di quello, di come si presentano i nostri. Però effettivamente facevano degli attentati, soprattutto alle banche, alle cose, insomma, degli attentati più che altro simbolici, insomma.
Tornando al film di oggi, un aspetto che poi possiamo anche legare al successivo film di Sidney Lumet è quello della spettacolarizzazione della cronaca, che praticamente è l'invadenza dei media.
È un maestro, le immagini di New York, dell'arrivo della polizia, sono magistrali.
Ma anche la commistione tra la cronaca di un evento di cronaca nera, appunto, che viene trasformata in uno spettacolo ad uso televisivo.
Viene spettacolarizzata la cronaca nera, però viene fatto, ripeto, ovviamente con l'occhio anche al botteghino, perché molte cose, ripeto, sono romanzate, quindi vengono messe per utilizzare Al Pacino, per utilizzare, insomma, certo,
anche per dare un pochettino di movimento ad un film che poteva rischiare di essere troppo claustrofobico, visto che si svolge tutto dentro un unico ambiente.
Certo, quindi ci sono degli espedienti hollywoodiani, però è un film che colpisce, che sicuramente raggiunge il segno, insomma, perché dà un segnale, appunto, di quella che era l'America di quegli anni, dello scontro effettivo che tra una certa opinione pubblica, insomma, era l'America che aveva l'ossessione del Vietnam. Era un'America che era ancora piena, le piazze piene di oppositori alla guerra del Vietnam, era molto sentito lo scontro con la polizia, con le istituzioni di allora, che erano considerate ai limiti della democrazia, insomma, sostanzialmente, e c'era una grande fetta dell'opinione pubblica che, appunto, alla fine, non dico che simpatizzava per azioni di questo genere, però che, diciamo, che le considerava abbastanza comprensibili, quantomeno, ecco. Tanto più che lui riesce a il protagonista istrionico, un ragazzo estremamente ingenuo, ma molto istrionico, molto esibizionista, addirittura, insomma, a farsi compiacere dalla folla, insomma.
Certo, ma poi torno a ribadire il fatto che l'invadenza della televisione, che in quel periodo
quello è uno dei primi film che lui,
che poi prenderà un ulteriore sviluppo nel successivo Quarto Potere,
quinto potere, quarto, che sarà quello che è fondamentale. Quello, per esempio, per affrontare, se noi parliamo di Quinto Potere, ne parleremo, perché mi sembra che non è del 76.
Certo, è il successivo.
Quinto Potere è il primo esempio in cui la televisione, no, lo strumento, diciamo, televisivo, viene utilizzato in termini di formazione del potere, e in quel caso proprio si fa vedere la nascita del populismo.
Sì, poi ci sono elementi che lo...
proprio quello che adesso, insomma, noi vediamo che si estende in tutto il mondo, no? Quello fu uno dei primi film in cui proprio lo speaker, insomma, uno di quelli,
specie
che
di predicatore, poi, no?
Il predicatore proprio citava proprio l'idea di quello che era il populismo.
Tra l'altro, poi, comunque, seguendo una tradizione che, se vogliamo, parte da Asso nella manica di Billy Wilder, in cui, appunto, a un certo punto ci sguazzano giornalisti e speaker televisivi, che proprio non gli pare vero di avere
Ma infatti anche in questo film, Quel pomeriggio di un giorno da cani, a un certo punto la madre dice: ci sono 3 reti televisive qui, tutta Brooklyn ti guarda, tutti ti stanno guardando, insomma, per convincerlo.
Le stesse impiegate che sono in ostaggio, che ci si aggiustano alla pettinatura sapendo che possono essere
inquadrati, insomma, no?
Fa quasi un po' sorridere, però in realtà poi alla fine adesso... con quello che sono diventati i media adesso.
Capiamo che sono film fortemente anticipatori.
Caspita. E quindi è di chiaro come la realtà può essere modificata e può essere in qualche modo anche travisata e distorta.
È distorta. Tra l'altro questo regista, finissimo, insomma, perché indubbiamente è un intellettuale di grande rigore, per esempio in un film meno bello, però era un'estranea tra noi, affrontava pure il rapporto tra la cultura ebraica e l'estremismo religioso ebraico. Quindi era, insomma, un film anticipatore di certe cose che vediamo adesso, no? E che vediamo succedere in questo momento, cioè l'integralismo proprio anche religioso che esiste, insomma, in Israele adesso, no? Lui lo anticipava vedendo proprio il conflitto tra appunto queste diverse culture. Quindi un regista che è stato molto importante, anche indubbiamente tra l'altro poi anche molto capace di fare le cose commerciali. Per esempio lui, a seguito del successo di questo film, riuscì a far riaprire un teatro a New York, uno spettacolo, adesso non ricordo come se era l'Astra, non mi ricordo come si chiamava, comunque insomma riuscì a far riaprire e finanziò la riapertura di un teatro che poi fu utilizzato anche come teatro di posa, non solo come
luogo
di spettacoli, e lui ci ambientò un film puramente commerciale che farà pochissimi anni dopo, mi sembra nel 78, I Am Magic, film peraltro che non ho visto, però insomma ricordo che era una specie di musical.
Tra l'altro non so se, insomma, non ho elementi per poter confermare ufficialmente quello che sto per enunciare, però non so se sei d'accordo che è probabile che il John Landis di 5 anni dopo The Blues Brothers, quando c'è tutto quello spiegamento di polizia al seguito dei 2 ricercati, probabilmente si è ispirato anche, perché in effetti vedendo l'entità del colpo, vedendo la sprovvedutezza dei 2 delinquenti che sono proprio dei rubagalline, se vogliamo, quello spiegamento di forze con elicotteri, con
darsi che abbia si ripreso
un pochettino,
come
penso
per esempio Travolta in Codice Swartzfleet, no? A un certo punto Travolta, rivedendo delle immagini di questo film, se ne esce e dice: certo che lì hanno fallito. E dice: Sonny sarebbe riuscito a portare la rapina a buon fine se avesse dato davvero l'idea che poteva uccidere. Insomma, cioè, per dire, è stato troppo buono.
Ma infatti una cosa è chiara: che sia il poliziotto buono, tra virgolette, che l'ufficiale dell'agente dell'FBI capiscono subito che il vero pericolo è Sal, l'altro.
Esatto.
Perché
infatti
in effetti
trova nel modo di farlo fuori.
Certo, lo identificano subito come il vero elemento da dover in qualche modo neutralizzare.
Sì. Infatti. Comunque un film importante, che poi quello che è interessante, dopo tanti anni non perde il suo fascino,
la sua capacità di inchiodarti sulla poltrona,
certo. È molto moderno a suo modo.
E tra l'altro, pur essendo dominati da un Al Pacino sicuramente monumentale,
assolutamente sì.
Vanno
sì,
a parte John Cazale, che abbiamo visto col Padrino, con altri film dello stesso Martin Scorsese, eccetera.
Sì.
Poi ricordo anche il grande poliziotto di origine italiana, Eugene Moretti, che viene interpretato da un caratterista che io adoro, Charles Sterling, che poi forse ricorderai come il papà della fidanzata di Tuzzi nel film con Dustin Hoffman, era quello del quale addirittura poi Tuzzi lui si innamora di Tuzzi, insomma è un grande attore caratterista. Poi c'è l'agente federale, che ha la caratteristica di essere anche il papà di un attore. James Broderick è il papà di Matthew Broderick,
ecco.
E c'è la particolarità che poi lo stesso Sidney Lumet andrà a diciamo dirigere anche il figlio Matthew una ventina di anni dopo. E per poi, scusami ma c'è un momento di galvanizzazione.
Sì, certo. Certo.
Ricordiamo anche
i caratteristi vanno ricordati.
Leon viene interpretato, diciamo, l'amante, addirittura lo sposo del protagonista, sì. Sonny, sì. Viene interpretato da Chris Sarandon, che altro non era che il marito di Susan Sarandon, del quale lei sì. mantiene il cognome anche dopo la separazione.
Sì, 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 sì.
Per finire poi con una delle impiegate, sicuramente un personaggio assolutamente marginale, sì. ma comunque indimenticabile, che è quella che viene chiamata Topolino. La quale Carol Kane, tu citami un regista importante, lei ci ha lavorato da Mike Nichols a Woody Allen, Al Ashby, insomma, ha avuto una carriera clamorosa, insomma, ha lavorato
non di primissimo piano, però
insomma, quando serviva un'attrice che avesse quelle caratteristiche un po' minute, anche un pochettino, addirittura fa la parte, perché ha una faccia molto anni ruggenti, fa la parte della insomma di un'attrice dell'epoca di Rodolfo Valentino nella parodia che fece Gene Wilder su appunto Il più grande amatore del mondo, insomma c'era stata, l'avevamo vista per brevemente che faceva la prostituta quando parlammo un paio d'anni fa dell'ultima corvée, insomma, quindi vi fa piacere che anche nei ruoli marginali ci siano elementi di stimolo.
C'è stata una grande accuratezza nella scelta di tutti gli attori, anche nei ruoli marginali.
Anche perché, ripeto, la cosa importante è aver presente che l'impianto è quasi teatrale, quindi è inevitabile che anche, diciamo, le piccole parti
all'interno, insomma, quindi ovviamente è l'impianto quasi teatrale.
Al Pacino ancora non è doppiato da Ferruccio Amendola, grazie a Dio, ma da Giancarlo Giannini. Il poliziotto appunto buono, questo di origine italiana, anche viene chiamato Moreri, perché sarebbe Moretti, è doppiato da Aldo Giuffrè, grande voce anche lui. Insomma, questo film è da considerare veramente
una pietra miliare,
un film rappresentativo di quell'anno, in maniera, cioè, se noi dovremmo poi un domani fare un piccolo
dell'America di quegli anni e in particolare di New York, insomma, e appunto senza appunto dimenticare che il nuovo cinema hollywoodiano, insomma la nuova Hollywood cosiddetta, ha affrontato il tema di New York in maniera mirabile, appunto con questo film, con Serpico, con Un uomo da marciapiede, che era pure uno splendido film del 69, insomma, tra l'altro un bellissimo film, fatto tra il 68 e il 69, che lanciò John Voight.
E anche lo stesso, poi, vabbè, Dustin Hoffman già era famoso per i laureati.
Dustin Hoffman era già famoso, sì, infatti. E poi praticamente Taxi Driver, che sarà subito l'anno dopo, insomma, i film che descrivevano New York con un realismo incredibile.
Tra l'altro, non avendo paura di ritrarla in tutte le sue bruttezze, la mondezza,
la
delinquenza,
degrado. Sì, di capacità di investigare proprio il reale, insomma, cioè come erano veramente questa città allora, soprattutto, insomma.
Allora, sono le 14.37, siamo su radiocittaperta.it, la bottega del forno che si apre come sempre con la rubrica curata dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che nel parlarci di cinema di 50 anni fa ha oggi affrontato il grande Sidney Lumet, che dirige l'altrettanto grande, se non gigantesco, Al Pacino in Quel pomeriggio di un giorno da cani. Tra l'altro, una volta tanto il titolo viene tradotto quasi alla lettera, il che non quasi. E come accade in questi momenti, che sono quasi di chiusura della nostra rubrica, Marcello ci racconta in quale cinema ebbe l'opportunità di vedere questo film, quando all'epoca, 50 anni fa, della prima proiezione sul grande schermo, ebbe l'opportunità di vederlo al cinema. In quale cinema?
Lo vidi più di una volta, la prima volta al Giulio Cesare.
Era un cinema che meritava, cioè un film che meritava un cinema del genere, certo.
Sì.
Tra l'altro facciamo a beneficio di chi ci ascolta, che in parte penso condividerà con noi la, come dire, la nostalgia delle sale cinematografiche ormai parecchio ridotte in quantità e in distribuzione sul territorio. Accogliamo perlomeno la notizia, poi bisognerà vedere all'atto pratico, l'annuncio della riapertura del Cinema Fiamma, che tutto sommato
sembra un'idea abbastanza solida, insomma, dovrebbe diventare anche un centro culturale polivalente.
Guarda Marcello, io ormai ho smesso di prendere tutto per oro colato da quando, 20 anni fa, alla formazione dell'orchestra di Piazza Vittorio, sembravano lì lì per riaprire il famoso cinema Apollo che si trova a Via Giulietti all'altezza dell'arco di Santa Bibiana, e se tu ci passi adesso lo trovi esattamente così come era
20 anni fa.
Anche peggio ovviamente, perché l'incuria e il tempo ovviamente
speriamo questa volta sta bordata ci riesca.
Io invece, se non ricordo male, lo vidi ad uno dei cinema della mia gioventù, che era il cinema Desse Ausonia, che apriva il tetto la sera perché doveva far uscire il fumo degli spettatori.
Sì, non lo ricordo, comunque ci sono stato in quel cinema più di una volta.
Sì. Io ci ho fatto praticamente l'esame di maturità.
Immagino, certo.
Allora, l'ultimo passaggio, in ordine appunto temporale, ma non per questo meno importante, è un giudizio in stellette che Marcello esprime basandosi e ispirandosi alla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore. Quindi esprime un giudizio da 0 a 5, compresi i mezzi voti.
Ma senz'altro 4 stelle.
Confermo, approvo, te lo insomma, sì, ci stanno tutte le 4 stelle. Ci stanno tutte le 4 stelle. A proposito di 4 stelle, colgo l'occasione per far presente che questo giudizio, insieme alla sinossi del film, farà parte di un apposito podcast più o meno disponibile a partire da domani, che si va a unire a tutti quelli che lo hanno preceduto e che raccolgono tutte queste nostre recensioni, queste nostre schede, accompagnate per l'appunto dal commento di Marcello, dal trailer, dal video del trailer quando è possibile, e ovviamente dall'audio della mezz'oretta trascorsa insieme. Quindi se vorrete troverete nell'apposita sezione speciali questo, come tutti i film che hanno preceduto questo, in ordine inverso cronologico, quindi a partire dalla settimana scorsa fino a quando abbiamo iniziato questa rubrica, che era, mi pare, nel 2020, grosso modo.
Sì, forse 20 sì, o 21. 2021.
Comunque, insomma, ci trovate un bel po' di schede, abbiamo superato le 120-130 recensioni.
Bene.
Allora, caro Marcello, questo film ha solamente un grosso difetto, a mio avviso, ossia che l'unico brano che si ascolta in tutto il film è quello che abbiamo ascoltato a inizio della nostra rubrica, che fa parte dei titoli di testa. Quindi, nel congedarmi da te, dandoti appuntamento alla prossima settimana, non posso fare altro, allargando le braccia, che trasmettere quello che era il trailer originale del film. È l'unica, diciamo, maniera per rimanere in tema. Non andare, volevo mettere un altro brano di Elton John, ma non aveva senso, quindi ho preferito il trailer ufficiale in inglese. Quindi grazie Marcello e a presto.
Grazie a te, buon proseguimento Fabrizio.
You know something people? You're going to be remembered the rest of your lives for the day you got held up and kidnapped.
At approximately 3 p.m. on August 22nd, 1972, Sonny Wurzik and Sal Naturale entered the First Brooklyn Savings Bank and attempted a robbery.
Hey, please! Nobody move! Get over there!
The attempt failed.
There's no money here.
They picked it up this afternoon. There's only $1,100.
This is too much.
It's for you.
What?
The police arrived.
This is Detective Sergeant Eugene Moretti. What are you doing in there?
For the people of the neighborhood, it was a sideshow.
Sonny!
Sonny!
But for Sonny and Sal, the hostages and the cops, it was a dog day afternoon.
It's all a whim. Rob a bank.
I had a plan.
WNEW plays all the hits.
Will you keep away from this bank or we're going to start throwing bodies out the front door one at a time?
I'm a Catholic and I don't want to hurt anybody, understand?
How about letting the people out of the bank?
Are they keeping me alive? I'm going to let him out.
Sir, can you tell me what the situation is?
All right, who has to go to the bathroom?
Honey, come on out!
It's just a freak show to them anyway.
The most you're gonna get is 5 years. You get out in 1 year, huh?
Kiss me.
I mean, I don't know about that guy out there.
Hello, Sonny. You're on the air.
Sonny, Jesus, I was watching it on TV.
Go back there, man!
Why didn't he tell me he needed money?
He wants to kill me so bad he can taste it.
Why rob a bank when you got a sucker for a mother?
You're starting to get on my nerves.
See that? Put it in your holster!
We're entertainment, right? What do you got for us?
Hey, let go! Hey, let go!
I ain't going back to that prison, Sonny.
Remember, Attica! Down! They're coming in the back!
I'm here with my partner and 9 other people. See, we're dying.
Don't, sir!
You're gonna see our brains on a sidewalk. They're gonna spill our guts out.
Shouldn't let something like that spoil your fun.
Hey, don't fire!
Don't fire! I can't stand you being a bank robber, Sonny.
Well, I'm talking. I'm trying to talk to you!
Mom, what are you doing down here?
Run.
Where am I gonna run?
Algeria.
Algeria?
Yeah, they gotta have a Johnson's there, so I'm going.
One.
We get a helicopter here.
Two.
Takes us to a jet.
Three. I'm flying to the tropics.
We did it.
Al Pacino. Dog Day Afternoon. A true story.
Radiocittaperta.it. La tua radio online.